Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Vi racconto una storia. C'erano una volta due gemelli separati dalla nascita. Il primo, Giovanni, visse tutta la sua vita in Italia. Il secondo, Antonio, per una serie di circostanze, andò a vivere in Norvegia. Antonio e Giovanni, pur essendo molto intelligenti, avevano la caratteristica di essere dei pericolosi delinquenti. Giovanni in Italia si rese colpevole di atroci delitti. Condannato a 3 ergastoli, trascorse tutta la sua vita in carcere e vi morì, suicida, all'età di 47 anni. Si racconta che quando i suoi concittadini seppero della sua morte tennero una grande festa perché si erano tolti di torno quello che consideravano un inutile criminale, degno solamente di morire. Antonio, suo fratello, fu molto più fortunato. Anche lui in Norvegia si comportò come un feroce criminale, anche lui fu condannato a diversi ergastoli ma si fece solo 21 anni. Perché lì in Norvegia funziona così. Quando uscì aveva 45 anni e una laurea in sociologia, sapeva fare il falegname, parlava 3 lingue, era cambiato, non uccideva più, non rubava più, non solo. Utilizzava il tempo libero per fare il volontario e lavorava in una cooperativa sociale per il reinserimento dei detenuti. Attenzione, non è una favola. La logica ci dice che il risentimento cova in chi è trattato male. La recidiva è direttamente proporzionale all'arretratezza del sistema carcerario. La Norvegia, che non prevede l'ergastolo, pensate, ha infatti la recidiva più bassa d'Europa. Capite? Le carceri norvegesi producono uomini e non altri delinquenti. L'avvocato Piotr Balicki, nel famoso film di Kieslowski Decalogo 5 Non uccidere, nel tentare di difendere Jacek, quel giovane che si era reso colpevole di omicidio e condannato alla pena di morte, dice: «La giustizia non dovrebbe mai incoraggiare la natura, dovrebbe proteggerla».
Avete riconosciuto la voce di Michele nel punto? Se sì, allora avrete sicuramente capito che è iniziata una nuova puntata di Qui Parma Ateneo. Siamo sempre negli studi di Radio Revolution, ma un po' modificati. Oggi direi che lo studio è super figo. Si può dire, regista?
Sì, si può dire, Mari, è lecito.
Bene, allora la regista, che come sempre è Fiorella.
Ciao a tutti, ho microfono oggi, ma non lo userò, prometto.
No, infatti l'abbiamo data di parola, ma solo per rarissimi casi.
Esatto, ok, sto zitta.
Ma ovviamente c'è anche Francesca.
Ah beh, pensavo ti fossi dimenticata di me.
Ma come potrei, Fra? Non potrei mai dimenticare di te, che mi ospiti anche nelle serate tempestose.
Ormai qua la relazione sta andando avanti, ragazzi.
Infatti. No, ci tenevo a dirlo del nuovo studio perché è alquanto psichedelico, con lucine che si accendono, si spengono, candele,
sì,
tutto
ma
nuovo.
ci piace così.
Ringraziamo chi ha fatto questa cosa.
Grazie ragazzi, perché è una nuova location.
Però non vi parleremo di questo, so che siete dispiaciuti, volevate sapere che tipo di luci erano, ma non sarà questo l'argomento della puntata, bensì parleremo di progetti tra università e carcere, progetti che sono partiti da poco, in particolare quello coordinato dalla cooperativa sociale Sirio, che da 30 anni è impegnata nell'inserimento lavorativo e sociale dei carcerati, in collaborazione appunto con l'Università di Parma e l'Istituto Penitenziario, il Liceo San Vitale di Scienze Umane e il Liceo Artistico Paolo Toschi. Inoltre partecipa a questo progetto anche la redazione radiofonica Non ci sto più dentro, un programma che vi consigliamo comunque di seguire su Radio Parma, di questi ragazzi che sono ex detenuti e hanno cominciato a far radio, un po' come noi.
Esatto, siamo quasi colleghi, dai, diciamo così. Invece tra gli altri progetti che abbiamo trovato sempre sul web, ci tenevamo a citare CO2, che è un progetto ideato nel 2013 da Franco Mussida, che è ex della PFM. Il progetto è finanziato dalla SIAE, sostenuto dal Ministero della Giustizia e addirittura ha ottenuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Quindi diciamo una roba insomma tosta. Il progetto vuole valutare l'impatto della musica sull'umore e il comportamento quotidiano dei detenuti. È già stato avviato in 4 istituti penitenziari, che sono quello di Monza, di Opera, di Secondigliana e di Rebibbia, soltanto per il reparto femminile quest'ultimo. E ogni istituto è stata donata un'audioteca SAEM, che significa una stazione per l'ascolto educato della musica, che contiene circa 1000 brani, tutti strumentali comunque, quindi non ci sono cantanti ma soltanto musica proprio, tale e quale. Sono suddivisi non per genere ma per stati d'animo, quindi ogni settimana questi detenuti seguono un corso di 2 ore all'ascolto appunto educato della musica, guidati da un musicista professionista, quindi anche questo diciamo che è molto 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 interessante.
Sì, una cosa interessante, poi soprattutto che è divisa per stati d'animo, cioè la
musica è una cosa nuova.
Infatti
sì.
La musica veramente può fare di tutto, ma sentiamo un po' cosa una musica può fare grazie a Max Gazzè dal suo album La favola di Adamo ed Eva.
Cantare, li li li, la la la, maggiore, una musica può fare. Fare
nel merito del progetto che abbiamo un po' lasciato lacunoso all'inizio per spostarci e parlare di altro, e in particolare approfondiamo il progetto di lezioni universitarie all'interno del carcere con il professor Manghi. Benvenuto, grazie di essere qui.
Grazie a voi.
Per chi non lo conoscesse, il professor Manghi è docente di sociologia di processi culturali e comunicativi. Ci può spiegare innanzitutto come funziona questo progetto, come si svolge, anche proprio in modo pratico, gli spostamenti anche dei ragazzi?
Dunque, il progetto intanto è composto di due parti che sono abbastanza indipendenti l'una dall'altra. Una che si svolge presso cui non sono responsabile io, presso il corso di laurea in servizio sociale con la professoressa Pellegrino, ma la missione delle parole con laboratori su parole chiave, dove entrano gruppi di studenti e insieme a detenuti ragionano su una serie di parole chiave, e dove i gruppi degli studenti sono gruppi diversi, diciamo, ogni volta diversi di studenti, mentre l'altro pezzo, diciamo, del progetto è questo corso di cui io sono docente, che è un pezzo del corso istituzionale di sociologia dei processi culturali e comunicativi del corso di laurea magistrale in giornalismo e cultura editoriale. Materialmente si svolge così: per una volta delle tre lezioni di due ore settimanali di cui ho composto il corso, più esercitazioni, ma questo, una delle tre si svolge dentro il teatro del carcere. Materialmente l'università ha messo a disposizione due pulmini per il trasporto dei 18 studenti che si incontrano con 15 detenuti. Avevano fatto la domanda a 35 detenuti di partecipare, sono stati selezionati 15 perché i numeri, ragioni di sicurezza molto precise, e anche altre, non solo queste, anche altre, adesso non è il caso di... L'università ha messo a disposizione due pulmini, poi il docente ha messo a disposizione la sua automobile perché non basterebbero due pulmini, e quindi partiamo ogni lunedì a mezzogiorno dall'uscita da via Kennedy, diciamo, vicino alla sede qui del corso di laurea. Alla fine di un'altra lezione si va al carcere di via Burla, che è abbastanza fuori dalla città. Ci sono tutte le cerimonie varie di ingresso, molto complesse, variabili, ogni volta diverse, a volte anche abbastanza prolungate. Lezioni dall'una fin quasi alle tre, fino alle tre meno un quarto, rigorosissimamente. Dopodiché si rientra e gli studenti riprendono le altre lezioni. Quelle lezioni si svolgono nel teatro del carcere, che è diviso in due parti. Una scalinata centrale di due parti, e gli studenti, 18, stanno da una parte e 15 detenuti stanno dall'altra, struttura che almeno al momento è data e inviolabile.
Necessaria.
Questo, sì. Dentro un carcere le ragioni di sicurezza sono, specialmente in un carcere come quello di Parma, che è un carcere di alta, esatto, sicurezza, dove almeno una parte consistente del carcere è di alta sicurezza. Le regole della sicurezza, che per noi sono imperscrutabili, che hanno conseguenze e implicazioni anche molto dettagliate, sono assolute, non possiamo altro che eseguire. Però c'è una fortissima partecipazione da parte dei detenuti al...
Diciamo che le due parole chiave del corso sono risentimento e riconciliazione. Io volevo chiedere innanzitutto perché ha scelto queste due parole e in secondo luogo come la vede oggi la nostra società, tende più al risentimento oppure alla riconciliazione? Mi riferisco ovviamente agli ultimi fatti, sicuramente i fatti di Colonia, che d'altra parte si contrappongono al giubileo, no? Quindi sono due eventi che possono anche rientrare nel tema del suo progetto.
Sì, peraltro i fatti di Colonia sono stati oggetto di una discussione proprio nel corso della penultima lezione. alcuni detenuti in particolare sono stati molto colpiti da qualcosa che avevo, che ho raccontato, non stiamo qui adesso a entrare nel dettaglio, proprio rispetto alla notte di Colonia, e se ne è discusso proprio in termini di risentimento, che è una parola da un lato molto semplice, tutti capiscono subito di cosa parliamo, da un altro lato molto complessa, perché poi per ciascuno di noi risentiti sono sempre gli altri.
Sì.
Mentre quello che io cerco di fare nei miei corsi è di trattare una nozione di risentimento che è capace di risuonare sia negli altri sia in noi. Io insegno sociologia dei processi culturali e comunicativi. Sociologia è l'attenzione al nostro essere sociali e rispecchiarci ininterrottamente gli uni negli altri e così via. Perché risentimento? Perché credo che sia l'emozione collettiva, quindi non un fatto meramente psicologico, ma insieme psicologico, sociale e culturale, antropologico, l'emozione collettiva più importante delle nostre società contemporanee, della modernità tutta intera, che sia fortemente costitutiva del modo di pensare, organizzare il mondo, organizzare la propria vita, la propria stessa biografia, da parte in una misura o in un'altra, maggiore o minore, di tutti noi. Faccio la pausa un po' attoriale perché si capisca che proprio voglio dire tutti, nessuno escluso.
Quindi un momento anche di confronto.
Il risentimento.
Sì.
Il risentimento è... non è l'arrabbiatura, ovviamente, non è che uno si arrabbia e poi passa, no. È l'accumularsi di rabbia, diciamo così, l'accumularsi continuo, che porta anche a una sorta di gusto per l'accumulo ininterrotto, inconsapevole, a volte inconsapevole, per cui fatichiamo moltissimo a separarci dai nostri risentimenti. Riempiono moltissimo la nostra vita perché ci consentono di pensare che i nostri limiti sono colpa degli altri. Fondamentalmente si basa sul negare i propri desideri, quindi sul desiderare qualcosa talmente desiderato che, non potendolo ottenere, non può che dare risentimento. E siccome oggi, poi in particolare, la società contemporanea ci invita spontaneamente a pensare che tutti i nostri desideri sono a portata di mano, la realizzazione dei desideri. Non voglio usare in modo molto banale, troppo banale, la parola consumismo, ma insomma ci intendiamo. La realizzazione immediata del desiderio è generalizzata, ma non soltanto nella nostra società. Io credo che questa sia una dimensione, quella dell'espansione del desiderio, diciamo, ma è globale. Voglio fare un esempio e con questo chiudere questa risposta. Il giovane algerino, di origine algerina o del Mali, come io sono soffermato in particolare sulla figura di Koulibaly, che era uno dei terroristi,
sì,
del Charlie Hebdo, del giorno dopo, non proprio, ma comunque insomma siamo intesi. Che cosa desiderano? Sono evidentemente carichi di risentimento, come quelli di Bataclan, come quelli della notte di Colonia. Desiderano esattamente quello che desideriamo noi, ma non possono averlo. Se li ascoltiamo, direbbero che desiderano l'opposto, che desiderano essere diversi, desiderano essere islamici, desiderano essere... in realtà desiderano esattamente quello che desideriamo noi. Non ammettendolo, accumulano risentimento e commettono poi violenza verso i presunti ostacoli esterni, ma sono gli ostacoli che loro desiderano essere in realtà, negandolo, come anche Bin Laden con le Torri Gemelle. Insomma, le Torri Gemelle erano il giocattolino di Bush che lui desiderava. Sì, adesso certo. Non voglio banalizzare troppo, ma voleva essere Bush, non voleva essere islamico, voleva essere americano.
Esatto.
E continuiamo a parlare di società in modo un po' più leggero con The Boo My Generation. People try to put us down about my generation. Oh, just because we're talking about my generation. They say you look awful. Talking about my generation. If I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all said. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. It's my generation.
Goodbye. So long, so long. Ciao a tutti, gente di qui per Mateneo. No, aspetta, non suona così bene. Forse potrei dirlo diversamente. Che so, magari coniare una nuova parola come qui per Mateneosi. Potremmo fare un corso di linguistica su questa cosa, no? Oggi parliamo di gente che fa l'università dal carcere o qualcosa del genere. Scusate, la novità dove starebbe? Scherzo, ovviamente. Invece devo dire che si tratta di una bellissima iniziativa. Dovremmo applicarla a tutti i livelli, secondo me. Potremmo farla anche per quelli che in galera non ci sono finiti. Ad esempio qualche bel parlamentare indagato. Solo che sapete una cosa? Sono convinto che in fondo chi si trovi in carcere ci stia perché ha ancora voglia di utilizzare l'intelligenza per cose sensate. Invece quelli che sono in Parlamento, l'intelligenza la usano esclusivamente per trovare modi che gli facciano evitare la galera. E quando ci sono cose serie, diventano improvvisamente tutti ignoranti. Allora potremmo fare dei bei corsi per loro. Tipo un bel esame di grammatica italiana per scilipoti e razzi, così evitano di fare interventi dove non si capisce più della metà delle parole che hanno detto. Oppure un corso di galateo per i 5 Stelle, così è la volta buona che gli si insegna che il Parlamento è un posto fatto per discutere le leggi e non è l'equivalente del mercato del pesce. Magari è la volta buona che la finiscono di urlare e contestare a prescindere. Se volessimo usare, poi potremmo tentare di insegnare anche la coerenza al PD. Ma lì sarebbe una cosa tutt'altro che facile, con tutte le correnti che ci sono. Ecco, se riuscissimo in questa impresa, potrebbe essere la volta buona che approvino una legge sensata. Che ne so, una svuota carceri con più logica. Per ogni detenuto che si laurea e dimostra di poter essere utile alla società, ne mettiamo dentro uno che ha commesso davvero un crimine.
Sento parlare le mie labbra e come sempre vorrei star zitto in questa casa di proprietà. Mi sento sempre in affitto. Ci sono cose che dovrei fare e dalle quali io sto alla larga. Passano spesso molte occasioni, mi limito a leggerne la targa. C'è qualcosa che non va in questo cuore qua. Qualcosa che non va, forse sarà l'età. O forse sarà la voglia di libertà. La voglia di libertà. Mi sono preso un giubbotto nuovo per l'inverno che sta per iniziare e devo andare dall'ottico a ritirare le foto del mare. Tra un giorno e mezzo è il mio compleanno, 107° da quando sono nato, ed è costume che il compleanno venga festeggiato. C'è qualcosa che non va in questo cuore qua. Qualcosa che non va, forse sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. 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 C'è qualcosa che non va in questo cuore. Questo cuore qua, qualcosa che non va, forse sarà l'età, o forse sarà la voglia di libertà. La voglia di libertà.
Oh,
sentito il copertone di Luca Mautone, sempre un po' tagliente, e anche la canzone di Jovanotti, La voglia di libertà, che è in tema. Ma continuiamo la nostra chiacchierata con il professor Manghi, e in particolare, visto che il suo corso è cominciato già dal 15 febbraio e finirà il 15 marzo, vorremmo sapere un po' anche le impressioni che ha avuto fino adesso, come stanno reagendo sia gli studenti sia comunque i ragazzi che sono nel carcere.
Molto interessante, anche per me tra l'altro la prima volta, ho avuto qualche esperienza di minima di ingresso in carcere per cose varie nel passato, ma questa è veramente molto coinvolgente, 5 volte consecutive, insomma è bello impegnativo. 18 studenti, 15 detenuti, sono molte persone, per cui aspettarsi che la comunicazione possa diventare più fittamente interpersonale e in generale sarebbe sbagliato, ma in un carcere, e in un carcere di massima sicurezza, ci sono ragioni più forti di noi per le quali comunque, come dicevo, il teatro è diviso in due parti, una parte gli studenti da una parte, diciamo una metà, i detenuti dell'altra metà, e con direi l'aspetto più interessante è che i detenuti intervengono tantissimo, con competenze anche molto diverse, perché salta fuori, abbiamo discusso della notte di Colonia,
sì.
Un altro l'ha associato subito al Bataclan, qualcun altro l'ha associato subito alla testata di Zidane a Materazzi,
sì. Nel campionato, ce la ricordiamo ancora tutti
spontaneamente, associazioni avvenute, un altro dice io ho vissuto molto nei paesi arabi e so che, quindi la discussione è stata molto vivace,
anche perché hanno età, ci diceva, anche età molto diverse dagli, sì, studenti che partecipano al corso, quindi anche un'esperienza differente oltre alla loro esperienza di vita.
Sì, qualcuno, pochissimi, abbastanza giovane c'è, però insomma età media, età varie. La cosa che in un certo senso colpisce di più, però io penso che sia un aspetto positivo, è che gli studenti intervengono poco, ma io preferisco vederlo come un aspetto positivo. C'è un dato, essere ovviamente intimorito, un mondo totalmente sconosciuto e pieno di regole assolute, stupiti dal fatto che invece i detenuti sono molto vivaci,
a maggior ragione,
non se l'aspettavano probabilmente, e però io credo che questo rimane più acquattati, sia una saggia reazione di messa in ascolto di un mondo che è davvero molto 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 diverso da quello che si aspettavano, e quindi giustamente c'è un rallentamento e un intervenire di meno. Poi pace è, viene molto oggi stesso, nelle lezioni di oggi, interventi interessanti, e anche con delle connessioni che cerchiamo sempre di costruire fra quello che dice l'uno o l'altro e l'altro ancora. Poi via via vedremo, ecco, ogni volta c'è un volontario detenuto, un volontario studente che si prende il compito di riassumere per la volta successiva quello che è avvenuto, e anche questo è bello. E la sorpresa è che il detenuto che si è preso l'incarico aveva scritto per filo e per segno, con una competenza linguistica straordinaria, concettuale, gli studenti spiazzati, perché invece andavano lì così a parlare a braccio. E quindi, ma sono tutte sorprese.
Magari anche gli stessi detenuti avevano bisogno di un progetto di questo genere.
Sì,
magari vengono interpellati anche poche volte, molte poche volte, se ne parla tanto, però loro non parlano per così tanto.
Sì, questo è vero, infatti sono molto soddisfatti, si vede, c'è un clima di partecipazione bello in cui ci sentiamo tutti coinvolti. Teniamo presente che, essendo Parma carcere di massima sicurezza, sempre fatto fatica a organizzare ingressi di mondi, del mondo esterno all'interno del quest'anno c'è uno sforzo grosso, molto grosso, è una cosa veramente, quindi speriamo che
potrebbe
continui.
Sicuramente essere il primo passo verso magari anche progetti magari di lunga, più lunga durata.
È sperabile e spero anche che, adesso non so se nel nostro corso riusciremo a discutere davvero, ovviamente, di due parole così grosse come risentimento e riconciliazione nell'anno della misericordia, che come sarebbe molto importante. Guardate che per loro poi non sono parole, per noi rischiano di essere parole, noi che siamo fuori, banali persino, cioè, la volemo se bene, o delle robe moralistiche, da buonisti, eccetera. Loro sanno molto meglio di noi che cosa voglia dire fare i conti con il proprio risentimento e andare verso una maggiore riconciliazione anzitutto con se stessi, anzitutto con quella parte oscura, difficile, che ha commesso cose inaccettabili, magari proprio per loro anzitutto, ma parole si fa la svelta, ma nella vita, pensare che noi non abbandoniamo i nostri piccoli risentimenti per tutta la vita, immaginiamoci in cui...
Crede, ad esempio, che sia stato utile questo corso, sarà anzi utile questo corso anche ai detenuti, quando usciranno dal carcere magari si avvicineranno nuovamente comunque agli studi, anche se qualcuno, come abbiamo detto, è già comunque in età avanzata, ma non è un problema per iscriversi all'università.
No, alcuni di loro sono già iscritti all'università, un gruppetto, anzi una delle battaglie, diciamo così, ma non c'è stato bisogno di battagliare, in realtà era proprio legata a quello, perché inizialmente da parte del carcere si aspettava che fosse rivolto solo agli iscritti, ma che sono, ma sono 7-8, invece no, abbiamo insistito perché ci fosse invece, e questo avviene. È sul tema del che cosa farsene in previsione dell'uscita, la cosa ovviamente molto, molto complessa, auspicabilmente sì. Quello a cui serve di più, spero, un corso come questo, è a mantenersi in contatto con se stessi attraverso parole come riconciliazione del sentimento, già qui ora, al di là di quello che poi potrà servire, perché poi per molti si tratta, la prospettiva è 10 o 15 anni ancora dentro, non siamo in alta sicurezza.
E invece dalla parte degli studenti questo corso, diciamo che potrebbe anche essere visto come una nuova modalità di fare lezione, no? Quindi uscire anche dalle aule universitarie, scontrarsi proprio con la realtà.
Questo mi auguro. Si chiamano queste esperienze di formazione situata, le aule sono fuori dall'università, in luoghi interessanti per la formazione, e credo che se l'università prendesse questo indirizzo in modo molto più sistematico, più normale, per così dire, ne avrebbe da guadagnarci molto l'università rispetto alle sue difficoltà, per usare una parola, un eufemismo, crescenti.
E concludiamo facendo anche un qualche accenno all'altro progetto di cui comunque ci aveva parlato inizialmente il professor Manghi, che è quello della professoressa Pellegrino, docente invece di politiche sociali, un progetto intitolato La manomissione delle parole, laboratorio socio-narrativo. Se ne è parlato, Francesca, tu che ti sei persa questa,
sì, esatto, incontro. Sì, c'è stato proprio un incontro il 22 febbraio con lo scrittore Caro Figlio, che io seguo personalmente, mi piace molto, ed è stato tra l'altro anche patrocinato dal ministro della giustizia Andrea Orlando, quindi anche questa è una parte che avrebbe bisogno di essere approfondita, quindi magari facciamo anche un invito alla professoressa Vincenza Pellegrino, qualora volesse raccontarci un po' come sta andando anche il suo progetto e confrontarsi anche con noi di qui Parmateneo.
Amy Winehouse, Rehab.
I've been black, but when I come back, you know. I can't got thinks I'm fine. This drive make me go to rehab. I won't go.
Giunto in studio per parlare di università e carcere uno studente dell'Università di Parma, Libero Dentro, che dialogherà e si confronterà con la detenuta Sara Chiuso, oggi in libera uscita. Cosa ne pensate dell'opportunità di frequentare dei corsi universitari?
È sicuramente una grande opportunità per me, perché mi permette di intraprendere un percorso riabilitativo in modo da poter trovare un posto nella società una volta uscito dal carcere.
Certo, un posto nella società. Anche tu entrare a far parte del gruppo dei laureati disoccupati.
Sì, però io posso dire di essere stata prima in carcere, almeno fa curriculum.
Scusa, tu Libero cosa ne pensi dell'università italiana?
Io penso che l'università in Italia non si adatta alle esigenze degli studenti. Pensa che ogni giorno abbiamo molte ore di lezione, a volte senza nemmeno il tempo per la pausa pranzo, giusto un attimo per un caffè, un'oretta d'aria. Io spesso, devo dire, sento in gabbia.
Almeno la tua è solo una sensazione. A parte questo, vedo una grande apertura mentale nei nostri confronti. Credono davvero nelle nostre potenzialità.
Ma no, non è vero niente, fidati. In realtà studiare è solo un modo carino per dirti che devi andarti. Nel nostro caso si tratta proprio di uscire fuori dall'Italia.
Ah, parli di fare esperienze all'estero, a me basterebbero i domiciliari. Se poi mi affidassero i servizi sociali potrei pensare anche di fare domanda per l'Erasmus.
Ma vogliamo parlare del fatto che dobbiamo pagare per studiare 5 anni senza avere nemmeno una prospettiva lavorativa? Migliaia di euro per stare a pane e acqua.
Noi invece possiamo studiare gratuitamente e vitto e alloggio sono garantiti, del resto il crimine non paga.
Ma a parte questo, cosa ne pensate del fatto che mentre in carcere c'è il problema del sovraffollamento, all'università ci sono sempre meno iscritti?
E che in questo paese ormai non si capisce più nulla. La gente sceglie di andare in carcere piuttosto che iscriversi all'università. Non è che non li capisca, con tutti i criminali che lo passano liscia, uno un tentativo lo fa pure.
E poi da noi non c'è il numero chiuso, per iscriversi basta farsi arrestare. Però oggi non è neanche così facile finire dentro, quindi si stava pensando di adattare dei meccanismi di selezione.
Davvero? E come? Più un test d'ingresso?
Sì, in base al crimine compiuto, per esempio, chi spaccia lo iscriviamo alla facoltà di chimica, chi trucca gli appalti a scienze politiche, chi rapina le banche ad economia.
E per chi si volesse iscrivere in lettere?
Beh, quelli si sono già condannati da soli.
Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me.
Benvenuti a Posta Fermata, la newsletter di Qui Parma Ateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'Università e gli eventi al top in città. Aperte le iscrizioni al modulo doppiaggio del Master Europeo Universitario di secondo livello in traduzione audiovisiva. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 4 marzo. Le lezioni si terranno dal 7 marzo al 22 maggio. Fino al 1 aprile nel Palazzo della Casa della Musica sarà visitabile la mostra fotografica Capitani Coraggiosi di Giancarlo Baroni e Giovanni Calori in collaborazione con il Centro Sociale Universitario. Lunedì 7 marzo alle ore 15 nell'Aula D del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie si terrà il seminario di acquariologia, allestimento, gestione e trattamento delle principali patologie, organizzato dal coordinamento studentesco Il Mattone e realizzato con il contributo dell'Università degli Studi di Parma. Il Non ci ferma nessuno tour arriva a Parma venerdì 11 marzo alle 11.30. L'inviato di Striscia la Notizia Luca Bete incontrerà gli studenti dell'Università di Parma presso la sala congressi del plesso didattico congressuale al campus universitario. L'incontro è aperto a tutti gli studenti e docenti che vorranno assistere a una coinvolgente lezione di ottimismo. Yourself. You're one of the flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl.
di Elvis Presley e Treasure di Bruno Mars sono le canzoni che avete appena sentito. Tra l'altro vorrei far notare la nostra finezza che la prima canzone è la sigla di Belli Dentro,
quindi c'è tutto un riferimento.
Sì, ma non abbiamo preso canzoni a caso, e ovviamente anche la scenetta che mancava già da qualche puntata l'avete sicuramente riconosciuta, e anche la rubrica di Francesca Matta. Ringraziamo ancora una volta il professor Manghi per la sua disponibilità, per essere venuto qui.
Grazie. Grazie a voi.
Grazie a lei.
E noi ci risentiamo come sempre fra due settimane, sempre qui negli studi di Radio Revolution.
Qui Parma Ateneo. Settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.